Buongiorno a tutti. Preghiamo. Signore, ti prego nel nome di Gesù, dacci la forza, aiuta che la mia parola possa essere compresa dai miei fratelli affinché possano fare la tua volontà. Amen. La vite e i tralci. Sapete tutti di che cosa si parla? La vite è una pianta molto diffusa in Italia. Cresce come al sud, così anche al nord, perché la clima è favorevole alla sua crescita e dà buon frutto. Ma se andassimo in paesi del nord, come Russia o altri paesi freddi, non cresce o non dà frutto, come non cresce anche in Africa e non dà frutto, perché è un paese troppo caldo. La vite ha bisogno di un clima, o si può dire di un ambiente, che favorisca non solo la crescita dei tralci in lunghezza, ma di dare un buon frutto, dolce, come per il palato, così anche per un buon vino. Parlando di paesi freddi, non vuol dire che il Signore in quei paesi non opere. Il Signore sceglie l'ambiente dentro i nostri cuori affinché portassimo frutto a Dio. Gesù disse: io sono la vera vite. Lui parla di se stesso come di una vera vite, non come un'altra vite qualsiasi che lo mangi, che mangi il suo frutto e poi ti scordi del sapore che hai mangiato o del vino buono che lo bevi per essere allegro. Lui parla di se stesso come di una vite che nutre tanti tralci, che producono un buon frutto, gradito a Dio. Chi si nutre di questo frutto acquista la vita eterna. Tutti i tralci si nutrono da questa vite, sono speciali e danno un buon frutto. Il Padre mio è il vignaiolo. In tutte le parabole, Gesù, quando parlava, Dio era il padrone della vigna. Invece in questa parabola, il Padre è il vignaiolo. Lui, in persona, è il contadino, che si prende cura come della vite, così anche dei tralci. Lui è colui che li pota, lui è colui che ha cura di questa vite. In questa parabola del nuovo patto, perché si può dire una parabola del nuovo patto, in vecchio patto Dio era padrone e affidava la sua vite, i tralci, a dei contadini. Invece in questo lui da solo si prende cura. Come dice il Signore, parla nel libro di Isaia: io sono il Signore, ne sono il guardiano, io la irrigo a ogni istante, la custodisco notte e giorno affinché nessuno danneggi la sua vite. Noi siamo tralci di questa vigna. Chi potrà danneggiare o fare del male? Come abbiamo cantato prima. Chi potrà fare del male? Noi siamo vincitori già. Nessuno può danneggiare noi. Noi siamo tralci di questa vigna. E per questo Dio si prende cura di noi, affinché portiamo buon frutto. Buon frutto gradito. Gradito per uomini, gradito per Dio. Gesù disse: ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto viene potato affinché ne dà di più. Io personalmente, tanti anni fa, quando ho imparato a potare la vite, mi dispiaceva di tagliare tutti i tralci. Volevo lasciarle di più, per avere più frutto, per avere più vino. Ma mi sbagliavo, perché avevo del frutto, ma non era succoso, non era dolce, non veniva un vino buono. E tanti tralci che spuntavano dal tronco della vite, io li lasciavo, mi sembrava che il prossimo anno avrò ancora più frutto. Invece no, li dovevo tagliare perché erano degli intrusi che assorbivano il succo della vite e non lasciava ai veri tralci per nutrire il frutto. Così piano piano ho imparato a potare la vite. Se parliamo della potatura, in ogni paese c'è la sua stagione per la potatura. Qui in Toscana si può iniziare la potatura a febbraio, marzo. Se andassimo nel mio paese, si pota più tardi, si può aprile, può darsi anche inizio di maggio, dipende dal freddo che c'è fuori. Perché se lo potassi prima, il freddo può distruggere, può può danneggiare i tralci e i tralci si seccano, ma se lo potassero in tempo della vegetazione, quando la pianta inizia a nutrire le gemme, dal taglio che ho fatto, la pianta inizia a piangere. A volte piange anche per una settimana. Perché non si può cicatrizzare il taglio fatto. I tralci, se non venissero potati i tralci, la loro lunghezza può arrivare da 3 a 4 metri e dopo un paio d'anni questa vite diventa selvaggia e non dà più frutto. Come vediamo, la potatura è molto importante per ogni pianta, per ogni vite, per alberi, per tutto. Gesù nella sua parabola ci fa assomigliare i credenti ai tralci. Noi siamo dei tralci. E quando noi, ognuno di noi si è avvicinato a Dio, penso che ognuno di noi quando si è avvicinato, come io, Dio inizia a noi la sua opera di potatura. Dio deve togliere da noi tutte le cose che non sono buone, le cose brutte. Per primo, il mio io, il nostro orgoglio, tutto quello che non va bene. Come dice Apostolo Paolo nella lettera ai Galati 5:19-21, spiega quali sono le opere non gradite a Dio. Le opere della carne, fornicazione, impurità, discordia e tante altre cose brutte. Dio vuole togliere tutto questo da noi, potandoci come i tralci, affinché portiamo un frutto, un nuovo frutto, un buon frutto, gradito a Lui. Frutto dello Spirito, che è amore, gioia, pazienza, fedeltà, autocontrollo. Come vediamo, l'intervento di Dio è importante nella nostra vita. È importante nella vita di ogni uomo affinché produca un buon frutto. Ma a volte il nostro orgoglio non permette a Dio di operare quando Dio vuole. Vogliamo essere noi stessi, vogliamo essere importanti, vogliamo essere grandi. E alla fine a volte piangiamo come la uva, soffriamo. Chi siamo noi per cambiare il disegno di Dio? Nella lettera ai Ebrei, è scritto: sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi da questa correzione, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete dei bastardi e non figli. Sì, sono delle parole forti, difficili da digerire. Ma Gesù lo ha fatto per noi, ha annunziato la sua parola per noi. Come dice nel versetto 7, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Della parola che Gesù ha annunziato, del Vangelo, perché noi l'abbiamo conosciuto e già siamo puri, già siamo purificati, liberati da tutto il male, da tutti i nostri peccati. Dio ci ha purificato, ci ha lavato con il sangue prezioso di Gesù. Gesù ha annunziato il Vangelo per il nostro bene, affinché diventassimo partecipi della sua santità. È vero che quando qualcuno corregge i nostri passi, i nostri sbagli, in quel momento non abbiamo tanta gioia, abbiamo la tristezza, ma in seguito quella correzione produce tanto frutto, produce pace, giustizia in coloro che mettono in pratica la parola di Dio. Nel versetto 4 Gesù dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dare da sé frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Nella storia del cristianesimo, leggendo, vediamo che solo quelli che sono rimasti aggrappati a Gesù, tutti dagli apostoli in poi, hanno prodotto tanto frutto, hanno dato un frutto buono, gradito a Dio. Per questo il cristianesimo ancora oggi c'è, ancora ci sono i veri cristiani, e solo quelli possono produrre un frutto gradito a Dio, piacevole a Dio, solo quelli che rimangano attaccati a Gesù. La loro fede rimane sempre salda nel Signore. Come dice Paolo nel primo Corinzi, chi si unisce al Signore è un solo spirito con Lui. È importante rimanere attaccati alla fonte di vita che viene da Gesù. Perché Gesù disse: io sono la vite e voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale dimoro io porterà molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Per produrre molto frutto bisogna dimorare in Gesù, mantenendo ferma la confessione della nostra salvezza, senza vacillare, perché senza questa fede che abbiamo in Gesù noi non possiamo fare niente. Perché è fedele colui che ha fatto le promesse, e noi sappiamo che le promesse di Gesù sono forti, sono proprio preparate per noi. E ancora oggi noi operiamo solo grazie a Gesù, solo grazie alla sua parola. Tante persone parlano della Bibbia come di un libro qualsiasi, paragonandolo a niente. E Gesù per loro come se fosse un uomo qualsiasi. Ma se queste parole fossero da un uomo semplice, da un uomo come noi, erano già dimenticate. Invece no. La Bibbia è rimasta ancora forte, è rimasta potente. Il Vangelo che c'è scritto in questa Bibbia è la potenza di Dio che tutt'oggi produce la fede, l'amore fraterno, la guarigione, liberazione. Gesù è rimasto fedele alle sue promesse. Come tanti anni fa, così anche oggi. Gesù disse: se uno dimora in me, se uno non dimora in me, è gettato via e si secca. Questi tralci si raccolgono e si gettano nel fuoco e si brucia. Versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questi due versetti, anche in tanti altri, la parola chiave è dimorare. Che vuol dire stare di casa, essere domiciliato, abitare, restare. Restare in quella casa, come l'hanno fatto i discepoli per tanto tempo. Non dimorare vuol dire andare via, essere di passaggio, non voler abitare, essere un turista per il Signore. Ma dimorare nel Signore e nella Sua parola vuol dire abitare, essere presente nella Sua casa, nella vita dei nostri fratelli, nella vita dei nostri vicini, pregando uno per altro, impegnandosi a aiutare uno l'altro, lavorando insieme per il regno di Dio. Chi dimora in Gesù diventa cittadino dei cieli e acquista domicilio, domicilio in cielo. Questo è bello, fratelli, avere domicilio in cielo. Perché se dimoriamo in Gesù, Lui dimora in noi. Versetto 8. In questo è glorificato il Padre mio, che portate molto frutto, così sarete i miei discepoli. Noi possiamo dare gloria a Dio con le nostre opere, con le nostre testimonianze. Come dice l'Apostolo Pietro, bisogna avere una buona condotta fra i pagani affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservano le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Fratelli, io sempre quando parlavo alle persone, ma anche quando siamo andati all'evangelizzazione con fratelli della tenda, mi aspettavo che gli uomini subito dassero la gloria a Dio. Invece no. Queste parole di Pietro mi hanno colpito. Nel giorno in cui li visiterà, noi parliamo oggi alle persone, diamo le testimonianze e noi vogliamo che loro subito diano. Invece no, è quando Dio li visiterà. Io ho pensato, ma sono abbastanza buone le mie opere perché Dio visiti quegli uomini con quali io comunico. Perché se noi non vediamo subito il frutto da quegli uomini, a volte le rivolgiamo anche la parola. Invece no, non lo dobbiamo rivolgere, dobbiamo essere pazienti. Siamo, anche a volte sentiamo parlando male di noi, perché a volte li sento parlare male di noi. Dopo che le abbiamo parlato del Signore, dobbiamo essere sempre umili, avendo un sorriso nel cuore, una luce sul viso che viene da Gesù, che non viene da noi. Dobbiamo essere pazienti e dare una buona testimonianza. Gesù dice nel versetto 9: come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Anche qui si parla di dimorare. Tanti sappiamo quanto è grande l'amore di Gesù per tutta intera umanità, non solo per noi. Lui ha amato tutti e ama tutti. Non si può paragonare con l'amore di nessun uomo, perché ha portato la parola con amore fino alla croce. Ha sofferto per ogni uomo che è intera. Ha dato la sua vita e non si è pentito. Dobbiamo anche noi portare la parola a tutte le persone che sono nel mondo, con tutte le nostre forze, con tutto il nostro essere. Dobbiamo portare a quelle persone che ancora non conoscono la verità, non conosco la libertà in Gesù, che sono ancora nel buio, che sono la loro visione è oscurata dal maligno. Gesù disse: io ho fatto loro conoscere il tuo nome, l'ho fatto conoscere affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Gesù ci ha fatto davvero conoscere tutto a noi e Lui vuole che anche noi facciamo conoscere questo amore. Se uno mi ama, osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. In questi versetti Dio dimostra il suo grande amore, la sua disponibilità di dimorare presso le persone che lo cercano. Se il nostro amore è reciproco, dobbiamo osservare la parola di Dio e impegnarsi a metterla in pratica con gioia. Con gioia come l'ha fatto Gesù, perché Lui lo ha fatto con gioia per noi. Lui sapeva di ognuno di noi che saremo il suo frutto, che porteremo frutto a Dio. Così lo Spirito Santo scende dentro di nostri cuori, dentro di noi, affinché possiamo avere la gioia, una gioia completa, una gioia che viene solo da Gesù. Niente non viene da noi. Vi ho detto queste cose, dice Gesù, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Come vediamo, tutto quello che ha promesso è vero. Il Vangelo, lo Spirito Santo che ha promesso. Tutto opera per il nostro bene, affinché noi annunciassimo la parola con gioia a chi ancora non ha conosciuto Gesù, affinché possa avere anche le persone che non l'hanno conosciuto la stessa gioia che abbiamo ricevuto noi. Lui dice che ogni cosa che domanderemo al Padre nel nome di Gesù, Egli lo darà. Chiedete affinché la vostra gioia sia completa. Oh fratelli, preghiamo. Preghiamo affinché la gioia che Gesù ha promesso sia per noi una fonte di vita. Sì, Signore. ti preghiamo tutti qui uniti, affinché tu operi nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra mente, nel tutto nostro intero essere. Entra dentro la nostra vita, opera insieme a noi, opera anche nella domenica prossima che verrà, perché sarà un giorno speciale, un giorno di inaugurazione della tua casa, e noi vogliamo che tutte le persone che verranno qui a sentire la tua parola, che possano gioire di una gioia completa, di una gioia che viene da Gesù. Perché in questa casa il tuo nome è innalzato, il nome di Gesù è innalzato e rispettato. Benedici, caro Padre, tutti noi affinché possiamo essere la vera luce che nelle tenebre illumina. Possiamo essere i veri tralci che portano il frutto e che tutte queste persone possano assaggiare un buon frutto dolce al palato. Un buon frutto che dà la vita eterna. Grazie, caro Padre, per il tuo figliolo Gesù e per il tuo amore verso di noi. Benedetto sia il tuo santo nome. Amen.